E proseguiamo il nostro viaggio fra le letterature del limite che, come detto, stiamo affrontando questa settimana nel nostro dossier, quindi le letterature al margine o del margine. E ospite oggi è Marco Malvestio, che lavora all'Università di Padova, dove gestisce un progetto di ricerca su fantascienza italiana ed ecologia. Ha pubblicato numerosi articoli su fantascienza, gotico e narrativa contemporanea. E fra questi segnaliamo in particolare quello pubblicato dalla rivista Italianist, New Italian Weird, di cui si è occupato delle declinazioni e delle definizioni nella letteratura italiana, appunto, del nuovo millennio del soprannaturale. Allora, Marco Malvestio, intanto buongiorno e benvenuto ad Alphaville.
Buongiorno a voi e grazie mille per l'invito.
Grazie a lei. Allora, intanto vogliamo cominciare con spiegare che cosa si intende nella tradizione anglosassone quando si parliamo di letteratura weird o anche di new weird e se in quella italiana queste definizioni sono entrate con la stessa accezione oppure se abbiano, insomma, una loro specificità.
Certamente, ma dunque weird è un termine insomma di lunghissimo corso diciamo, in lingua inglese, ma in termini letterari identifica, diciamo così, una maniera, un modo di scrivere tra fine 800 ma soprattutto inizio 900, no? E che è stato teorizzato, ma anche e soprattutto poi sviluppato letterariamente, soprattutto da un autore che è Howard Phillips Lovecraft. Con weird si intende prevalentemente un orrore, una storia dell'orrore, però di carattere cosmico, no? In cui quindi le fonti del perturbante, del terrificante e così via non vengono da entità che sono nel bene o nel male in continuità con l'umano, quindi no, un fantasma, un vampiro, no? Che quindi sono ovviamente forme strane, perturbanti, no? Di qualcosa che però è stato umano un tempo. Bensì la fonte dell'orrore è un'alterità cosmica, no? Questi famosi mostri lovecraftiani che sono delle creature spaventose di origine prevalentemente extraterrestre. E questo termine è stato riattualizzato tra gli anni 80 e 90 e poi insomma formalizzato all'inizio degli anni 2000 come New Weird, che di fatto è una, diciamo così, un termine che identifica una serie di scritture che uniscono un po' questa vena dell'orrore cosmico di derivazione lovecraftiana con altri, diciamo così, altri generi come fantascienza o fantasy, no? In maniera molto diversa, molto libera per vari autori. Uno degli autori più noti, insomma, di questa voga New Weird è Jeff Vandermeer, la cui trilogia dell'Area X è appunto un mix di fantascienza, horror e appunto horror lovecraftiano. In Italia c'è una scena weird, diciamo così, no? Di autori di derivazione lovecraftiana o comunque diciamo che si collocano in quella galassia lì. Però in questi ultimi anni si è usato New Weird soprattutto in realtà in maniera un po' impropria, anche insomma in un'antologia dello scorso anno uscita per Bompiani, perché è un termine che è stato usato per descrivere in maniera molto generica dei testi non realistici o vagamente fantastici, ma ecco, in un senso che non ha molto a che fare né con la concezione originale di Weird né con la sua ripresa poi successiva.
Quindi molto chiaro, direi proprio una gran bella definizione, scusi se mi permetto. E sulla narrativa fantastica italiana possiamo dire che ha pesato una doppia diffidenza, cioè quella sul genere e quella sulla letteratura di intrattenimento, una differenza, no? Che poi si attenua in parte dopo la pubblicazione del saggio di Todorov, Introduzione alla letteratura fantastica, poi tradotto in italiano nel 77. Ecco, a quella diffidenza attenuata corrisponde, secondo lei, il rilancio di questo tipo di letteratura?
Sì e no, nel senso che effettivamente dopo la traduzione del saggio di Todorov si assiste in Italia a una grande fortuna effettivamente del dibattito sul fantastico che prima era insomma relativamente assente. La cultura italiana è una cultura che si percepisce come molto anche razionale, no? Quindi quelle zone, diciamo così, della nostra letteratura nazionale sono sempre state un po' trascurate. Dopo appunto la pubblicazione del saggio di Todorov invece c'è effettivamente un'inversione di tendenza, nel senso che c'è una grande rivalutazione critica di tanti esperimenti, di tante incursioni, diciamo così, no, nel territorio del fantastico. Però allo stesso tempo, essendo anche insomma comunque l'approccio di Todorov un approccio molto alto riferito a testi letterari insomma di livello, ecco, che noi non chiameremo letteratura di genere, questo tipo di rivalutazione va in realtà a individuare soltanto una frazione delle testualità fantastiche nella nostra letteratura, quindi magari, non so, esperimenti colti o giocosi di autori come, non so, Pirandello, Calvino sono stati molto studiati, mentre sono rimaste in ombra quelle produzioni che appunto, come diceva lei, appartengono di più all'area di genere, all'area della letteratura di intrattenimento. E questo è un equivoco, diciamo, una miopia in un certo senso, che porta di conseguenza anche a quello che dicevamo prima sul New Weird italiano.
E secondo lei, a proposito, no, del New Weird, è corretto parlare di genere, o magari è piuttosto un modo che attraversa ed è presente in diversi generi?
Io direi in realtà entrambe le cose. New Weird poi, sua per sua definizione, appunto unisce vari generi diversi, no? Il weird in sé è un genere, nel senso che esiste un genere, tra virgolette, dell'horror lovecraftiano, no? Di tanti autori che rifanno un po' quello che ha fatto Lovecraft, però è anche effettivamente un modo, no? È qualcosa che attraversa tante testualità, in questo senso è più qualcosa che il testo fa che non una categoria a cui il testo appartiene.
E secondo lei che ruolo ha nella creazione della letteratura weird o new weird l'accesso, come mai c'era stato in precedenza, a una grande quantità di medium, insomma senza distinzioni di gerarchia, no? Perché troviamo dai giochi di ruolo, videogiochi, serie TV, fumetti, anche il cinema, insomma un po' di tutto.
È essenziale, diciamo, è essenziale in letteratura oggi in generale, ma nelle letterature di genere soprattutto questa è una dimensione preponderante. Il weird, come l'horror, la fantascienza e così via, è una forma intrinsecamente transmediale che non si può comprendere al di fuori di una fitta rete di testualità diverse, ma anche, come lei, di pratiche semplicemente di fandom, quindi dai giochi di ruolo al cosplaying e così via, no? Tutta questa serie di produzioni creative, di produzioni testuali vanno insieme a concorrere la nostra idea di weird o di fantascienza o di horror, insomma, a seconda di quello che ci interessa, e ovviamente influenzano di volta in volta anche le testualità che vengono prodotte, che si fanno afferire poi a questi generi.
E la discussione critica, no, proprio attorno al weird e new weird si è sviluppata molto sui social e su internet qualche anno fa, no, attorno al 2018 si scatenava in Italia questo fenomeno online, no, di riviste, di blog letterari dove gli autori poi si richiamavano, si commentavano a vicenda su questo tema. E invece sul piano della discussione accademica e più intellettuale, che tipo di discussione è stata portata avanti secondo lei e con quali risultati?
Ma allora, dal punto di vista accademico in Italia, in ambito anglosassone naturalmente il dibattito insomma è molto sviluppato. In Italia è rimasto ancora un po' fumoso e anche insomma alcune incursioni critiche comunque hanno, tra virgolette, preso per buone le versioni degli uffici stampa o dei diretti interessati, che ovviamente insomma hanno tutto il diritto di esprimersi, ma ecco, nella critica letteraria come in altre cose bisognerebbe attenersi al principio di non chiedere all'oste se il vino è buono, se si può dire così. Ci sono naturalmente insomma anche studiosi che operano in questo senso, per esempio Fabrizio Foni e Fabio Camilletti, che lavorano rispettivamente all'Università di Malta e all'Università di Warwick, insomma hanno scritto contributi importanti su manifestazioni, diciamo, della letteratura fantastica, gotica, weird e così via, difformi, no, dall'idea diffusa che c'è invece in Italia di queste forme.
Mm-hmm. E quindi secondo lei comunque sono risultati che avranno degli ulteriori sviluppi, o possiamo dire che quello che è stato detto è sufficiente e il discorso in qualche modo si chiude qui?
Insomma, poi uno non ha la sfera di cristallo, ma la speranza è sicuramente che ci siano ulteriori sviluppi, perché comunque il corpus di autori da investigare, sia nel passato che nel presente, è particolarmente notevole. Tra l'altro questo è anche un momento di grande fortuna per la letteratura di genere, horror, weird in Italia. Insomma, lo scorso anno è stato finalista al World Fantasy Award un autore esplicitamente weird come Luigi Musolino, e questo effettivamente è un dato quasi inedito, insomma, nella storia, diciamo, di questi generi in Italia.
Certo, con che testo, Luigi Musolino?
Un buio diverso, che è pubblicato in Italia da Edizioni Hypnos e che compare invece in inglese in una versione leggermente diversa per Valancourt Books con A Different Darkness.
Ecco, scusi se glielo chiedo, ma perché approfondiremo ancora questo tema. Naturalmente domani, c'è ancora una puntata domani del dossier dove parleremo di letteratura rosa, diciamo, e poi appunto nel Moby Dick di sabato mattina, dove torneremo a parlare di letteratura al limite, prendendo appunto anche degli esempi di autori. Grazie molte, noi la ringraziamo molto, Marco Malvestio, grazie.
Grazie a voi, è stato un piacere. Buona continuazione.
Grazie, ci ha spiegato, insomma, nei dettagli, direi, la letteratura weird e new weird.